Allora, in capitolo 39 torniamo alla storia di Giuseppe, che è stato precedentemente venduto dai suoi fratelli per 20 denari di argento ai Madianiti. E poi qui in versetto 1 scopriamo che i Madianiti hanno venduto Giuseppe a Potifar, un ufficiale di Faraone. Come ho detto già, la vita di Giuseppe è una figura del nostro Signore Gesù Cristo, ma Giuseppe è anche una figura di noi, credenti del nuovo patto. E capitolo 39 vediamo questa situazione in cui Giuseppe viene tentato da Satana di peccare contro Dio. E gloria a Dio, vediamo alla fine che lui non cede alla tentazione, ma sono convinto che in questo capitolo 39 ci sono anche i segreti, se vogliamo chiamarli così, in modo che anche noi credenti non possiamo cedere alla tentazione. Voi siete tentati? Pochi. Mamma mia. Ancora pochi. Siete tentati ogni giorno? Ogni momento. Bravo, Edoardo. E quindi è per noi, tutti noi, questo messaggio questa mattina. Siamo tutti tentati, continuamente siamo tentati in un modo o l'altro. E ripeto, io amo la vita di Giuseppe, è veramente un esempio di un... è come il Timoteo del Vecchio Testamento. Un ragazzo da giovane che ama il Signore, che cammina col Signore. E una cosa da ricordare in questa storia di Giuseppe, e viene ripetuto attraverso tutta la sua vita, questa frase che troviamo in versetto 2, l'Eterno fu con Giuseppe. Quindi questa storia comincia con l'Eterno fu con Giuseppe, e questa storia finisce in versetto 21 e 23, ma l'Eterno fu con Giuseppe. E poi in versetto 23, perché l'Eterno era con lui. E noi che siamo nati di nuovo, siamo figli di Dio per la grazia di Dio, per fede, dobbiamo sempre ricordare che il Signore è sempre con noi. Amen. Lui ha promesso, io sarò con voi finché tutto va bene. No, Matteo capitolo 28, lui ha detto, io sarò con voi fino alla fine di tutto. Anche quando siamo in carcere, anche quando siamo venduti, sì. Noi tante volte dimentichiamo questo fatto, ma se siamo nati di nuovo, le promesse di Dio non sono basate tanto su quello che noi siamo o quello che facciamo, almeno questa promessa. Il Signore ha dato in un certo senso un assegno in bianco, carte blanche. Io sarò con voi. Lui ha detto, io sarò con voi se siete bravi, se siete meno bravi, se siete cattivi. Io sarò con voi se siete figli di Dio. Fino alla fine. È buono di ricordare anche per noi, perché magari non saremo venduti dai nostri fratelli come schiavi, non saremo buttati nel carcere di Faraone, ma ognuno di noi come credente attraverseremo momenti difficili, che magari per noi sembra che siamo stati venduti dai fratelli, o in cui siamo stati gettati in una cella del carcere, no? Perché solo perché uno non è fisicamente dentro una cella non vuol dire che non è in carcere. Noi possiamo essere in carcere mentalmente, spiritualmente, in tanti modi. E quindi la storia di Giuseppe è molto attuale per noi. Ma dobbiamo ricordare che il Signore è con noi, se siamo figli di Dio. A guardare le circostanze della vita di Giuseppe, non sembrerebbe che il Signore è con lui. Ma più di sei volte scusate, più di 5 volte solo in questo capitolo, in un modo o l'altro, viene questa frase che il Signore era con Giuseppe. Anche nella tribolazione, anche nella difficoltà, il Signore era con lui e il Signore è con te. Se tu sei nato di nuovo, se tu non sei nato di nuovo, il Signore non solo non è con te, lui è contro di te. Perché la Bibbia dichiara che noi, prima di ricevere Cristo come nostro Salvatore personale, eravamo nemici di Dio. Allora nel mondo si dice che tutti gli esseri umani sono figli di Dio. E questa è una bugia, non è biblico. La Bibbia dichiara che noi eravamo tutti nemici di Dio. E che i comandamenti erano scritti contro di noi. E ci condannavano. Eravamo tutta una razza condannata. Ma per la grazia di Dio siamo stati redenti. Vuol dire che siamo stati comprati con il prezioso sangue di Gesù. Siamo stati liberati dalla potenza di Satana. Sappiate di essere liberi questa mattina? Se siete figli di Dio, siete liberi. Perché Gesù ha dichiarato: chi il figlio dell'uomo libererà, sarà parzialmente libero. No? Così ha detto? Voi leggete la Bibbia, no? Lui ha detto: sarete veramente libero. E questa parola vuol dire veramente, vuol dire completamente, totalmente. Poi se noi come credenti scegliamo di peccare, questa è un'altra storia. Perché anche se siamo nati di nuovo, redenti, lavati con il sangue di Gesù, noi possiamo scegliere di peccare. Ma il potere di Satana nella nostra vita è stato distrutto, annullato da Gesù Cristo. E non siamo più schiavi, ma siamo liberi. E quindi vediamo in questa storia alcuni non voglio dire suggerimenti, diciamo 7 chiavi per non cedere alla tentazione. E anche se noi seguiremo in un certo senso cronologico attraverso questo capitolo, non voglio dire che è un passo dopo passo. Comprendete che prima, il primo cosa deve fare, sono 7 cose per le quali noi come credenti possiamo evitare di peccare. Ma non è che sono in ordine, questo è il primo che deve fare, questo è il secondo, ma noi per seguire il testo li seguiremo in modo cronologico. La prima cosa e la cosa più importante: noi come credenti possiamo resistere alle tentazioni unicamente per la grazia di Dio. E se non abbiamo compreso questo fatto, noi cadremo continuamente nel peccato. E perché è così? Perché se noi non abbiamo compreso che è unicamente per la grazia di Dio, allora noi cercheremo di resistere il peccato nel nostro potere, nelle nostre risorse. Chi è l'unico che ha mai vissuto una vita senza peccato? Gesù Cristo. E sapete una cosa? Ancora oggi Lui è l'unico che può vivere senza peccato. Tu non lo puoi, io non lo posso, ma Lui può in me. Io, Craig, non ho il potere di resistere il peccato, non ho le capacità di vivere una vita veramente santa e consacrata a Dio. Ma Gesù sì. E questo è il bello del nuovo patto. Nel vecchio patto c'era la legge di Dio che era esterno dell'uomo, che diceva: non fare questo, non fare quello, fai questo, fai quello. Ma Paolo chiaramente dichiara che la legge non aveva potere per cambiare il cuore dell'uomo. Non potevo dare la vita, e infatti lui dice: se la legge potesse dare la vita, in ebrei, non ci sarebbe bisogno di un nuovo patto. Il nuovo patto non solo dice non fare questo o fai quello, ma ci dà anche il potere di farlo, per mezzo dello Spirito Santo che è dentro di noi. È solo per la potenza di Dio. Si parla tanto nei nostri giorni della potenza di Dio, no? Guarigioni, miracoli, potenza. La vera potenza di Dio ci vuole camminare giornalmente in santità. In questo mondo malvagio. Questa è la vera potenza di Dio. Io ho visto anche credenti che potremmo chiamare carnale pregare per persone e sono stati guariti. Questo non è la vera potenza, cioè è la potenza di Dio, ma ci vuole una potenza molto più grande, secondo me, a vivere in santità. E questo accade quando noi permettiamo al Signore di vivere la sua vita in noi. No? Quando Gesù ha detto, se chi mi vuole seguire prende la sua croce ogni giorno, fratelli, non stavo parlando di tua moglie, e sorelle, non stavo parlando di tuo marito. E non stavo parlando di una malattia o un lavoro che non ti piace. Ah, questa è la mia croce. Perché comunemente si dice, no, una difficoltà, questa è la mia croce, il mio calvario. No. Quando Gesù ha detto giornalmente di prendere la tua croce, lui ha detto, Craig, oggi, questa mattina, arrenditi a me. Prendere la croce vuol dire che non io comando la mia vita, ma Cristo che comanda. Che Cristo prende questo corpo e Lui vive la sua vita attraverso di me. Questo è l'unico modo che noi saremo capaci di resistere alle tentazioni. Quando noi poi torniamo nelle nostre forze, sicuramente cadremo. È il destino. Perché Dio non può benedire la carne. Dio può solo benedire quello che fa lo Spirito Santo. E quindi la cosa più importante è la grazia di Dio nella nostra vita. E vediamo qui in versetto 2, abbiamo già letto, l'Eterno fu con Giuseppe ed egli prosperava e stava nella casa di suo padrone, l'egiziano. Anche in versetto 3, il suo padrone vide che l'Eterno era con lui e che l'Eterno faceva prosperare nelle sue mani tutto ciò che faceva. Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui ed entrò al servizio personale di Potifar, che lo fece soprintendente della sua casa e mise nelle sue mani tutto quanto possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto soprintendente della sua casa e di tutto quanto possedeva, l'Eterno benedisse la casa dell'egiziano a motivo di Giuseppe, e la benedizione dell'Eterno fu su tutto quanto egli aveva in casa e in campagna. Così Potifar lasciò tutto quanto aveva nelle mani di Giuseppe e non si preoccupava più di cosa alcuna, tranne che del suo proprio cibo. Or Giuseppe era bello di forma e di bell'aspetto. Quindi in poche parole, Dio ha benedetto talmente tanto Giuseppe e ha benedetto anche questo pagano attraverso la sua vita. Voi sapete che Dio vuole benedire anche il tuo datore di lavoro attraverso la tua vita? Lui vuole che il tuo datore di lavoro guarda te e dice, mamma mia, questa persona, questo credente che lavora nella mia ditta è una benedizione. Io vedo la benedizione di Dio sulle mie cose. E per questo Dio, quando ci siamo battezzati, non ci ha immediatamente rapito in cielo. Perché Dio vuole che siamo testimoni della sua gloria, della sua grazia qui sulla terra. E anche Giuseppe, Dio voleva usare come una testimonianza a Potifar e di tutta la sua casa. Purtroppo Potifar ascolterà il nemico. Ma vediamo che questa storia comincia ripetutamente a dire che il Signore era con Giuseppe. E questa è la cosa più importante, che il Signore è con noi. Perché è la sua potenza che ci dà la forza di resistere alle tentazioni. La seconda cosa, vediamo in versetto 7-8. Dopo queste cose avviene che la moglie del suo padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli disse, corre che ti con me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone, ecco il mio padrone non si è preoccupato di quanto ha lasciato in casa con me e ha messo nelle mani tutto quanto Allora, la seconda cosa molto importante è quando siamo tentati nel primo istante di rifiutare quella tentazione, sempre per la grazia di Dio. È stato detto, non mi ricordo chi, forse Watchman Nee, ha detto tanti anni fa, che noi non possiamo fermare gli uccelli che volano sopra la nostra testa di farci bisogno sulla testa. Ma possiamo fermarle di fare un nido sopra la nostra testa. Giusto? E io ho visto nella mia vita, quando io sono tentato, se io rifiuto in quel secondo quella tentazione e invoco l'aiuto di Dio, Signore, non guidami in tentazione, Signore, aiutami, dammi la forza di non peccare contro di te, io ho visto che il Signore mi libera in quell'istante. Ma se io non rifiuto quel peccato e comincio a lasciare che quell'uccello fa un nido in testa mia, io cadrò nel peccato. Quindi noi non rifiutiamo il peccato di nuovo per la nostra forza, è sempre la grazia di Dio. Ma quando siamo tentati di subito tagliare, dire questo non è cosa per me, allora è più facile. Ma se non rifiutiamo subito sarà molto difficile poi resistere. La terza cosa vediamo in versetto 9. Di nuovo Giuseppe sta parlando con la moglie di Potifar. Non c'è alcuno più grande di me in questa casa. Egli non mi ha proibito nulla tranne te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei io fare questo grande male? Quindi la terza cosa che Giuseppe ha fatto era di meditare sulla grandezza della malvagità del peccato, o anche la fine del suo peccato. Quando tu sei tentato, perché sapete che il peccato è una cosa che rende l'uomo cieco, rende l'uomo folle, no? E quante volte ho visto nel ministerio pastorale, no? Persone che sono accecate, dicono, ma fratello, cosa stai facendo? Una volta dovevo ministrare un fratello che ha lasciato la moglie per un'altra donna. E ho detto, ma non capisci cosa... Cioè tu, no, come Esaù, per un piccolo piatto di lenticchie, per 5 minuti di soddisfazione sessuale, vuoi gettare tutta la tua vita nella mondizia? Ma apri gli occhi! Io ho detto, ma non puoi vedere che questo andrà male! E secondo me noi credenti, quando siamo tentati, dovremmo pensare quale sarà la fine di questo grande male. Perché Satana vuole ingannarci, dice, ma non fa niente. Non succederà niente se tu fai quella cosa. Ah, succederà qualcosa sicuramente. Perché la legge biblica è quello che l'uomo semina, raccoglierà. No, non c'è scampo da questa legge spirituale, è in atto per i non credenti e anche per i credenti. Quello che noi seminiamo noi raccoglieremo. Quindi c'è un prezzo da pagare per il peccato e dovremo ricordare. E Giuseppe, ragionando con la moglie di Potifar, dice, tuo marito è stato così buono con me, io ero venduto come schiavo, lui mi ha dato fiducia, mi ha dato un buon lavoro, mi ha messo nelle mie mani tutta l'autorità di casa sua, mi ha trattato bene, come potrei io fare questo peccato contro di lui? Io da giovane credente dovevo affrontare una situazione simile a questo, quasi uguale. E ho pregato questa mattina, devo condividere questi con i fratelli o no? Alla fine sentivo che dovevo condividerlo. Quando ero un giovane credente lavoravo con un ministero e in questo ministero c'era un fratello che era anziano in questo ministero, un carissimo fratello. un fratello che mi voleva bene, un fratello che mi discepolava, che pregava con me, che mi ministrava la parola di Dio. E lui aveva una moglie che lei aveva un problema con la concupiscenza. E io ho visto che lei, come la moglie di Potifar, aveva un po' gli occhi per me. Però, come eravamo sempre circondati da altre persone, non è andato oltre queste cose, però ho visto che lei aveva delle attenzioni particolari verso di me, nel suo modo di parlare, sui suoi gesti. E devo confessarvi che lei era una donna anche attraente, bella. E confesso anche che io ero attirato a lei, no? Non è che, non voglio dire che poi meditavo giorno e notte di lei, ma era una bella donna e io mi sentivo attratto a questa donna. È capitato un giorno che, come abitavamo vicino, che io stavo passando vicino alla loro casa, e lei mi chiama e dice, vuoi un caffè? Prendi un caffè. E quindi, pensando che suo marito e i figli erano lì in casa, io sono entrato, lei ha fatto il caffè, poi ho scoperto che non c'era nessuno, grande sbaglio. Infatti io, adesso che sono più saggio, non l'avrei mai fatto, quell'errore. Però ho visto che quando lei mi ha portato il caffè e i biscotti, poi lei ha steso la mano, tipo ha cominciato a carezzarmi, come stai? Sì, non è che mi ha abbracciato come... però... ci capiamo, no? O no? E capivo che lei ci stava provando. E io ho avuto paura. Lei ha visto un po' che non mi piaceva questo suo modo di agire, quindi lei si è un po'... però devo confessare che io ero tentato. E c'era anche la possibilità, perché suo marito a volte viaggiava, i ragazzi andavano a scuola. C'era l'opportunità, se io volevo poi proseguire questa strada. E io stavo pregando un giorno da solo, dopo questo incidente, e io ho detto, ma come posso io fare questo grande male contro mio fratello? Lui mi ama, lui prega per me, lui mi incoraggia. È un uomo di Dio. Come posso io fare questo grande male? E poi come il Signore mi dice, Craig, medita su cosa sarà la fine. No? Perché magari quando entriamo nel peccato, non pensiamo, cosa sarà la fine della mia azione? No? Lei è bella, io ho desiderio. Chi ci impedisce? Ma come lo Spirito Santo dice, ma Craig, ti rendi conto cosa sarà la fine di questa cosa? Tu distruggerai un matrimonio. Loro hanno 3 figli. Tu pensi che poi succede qualcosa fra di voi, magari lei scappa con te e tu uccidi tuo fratello, uccidi i suoi figli? Non capisci che la fine di questa cosa sarà la morte, sia per la tua vita e anche per la loro vita. E quindi io ho deciso da quel momento di non frequentare più questa persona, almeno che non c'erano tanta gente intorno, e sempre di tenere le mie distanze. E devo dire, ringrazio Dio perché non è successo poi niente. Io dovevo anche chiedere al Signore perdono perché io ero tentato, io avevo pensieri di concupiscenza verso di lei. Però non è successo poi niente fra di noi. Però io ero molto tentato. E ho visto che meditando sulla fine del mio peccato mi ha aiutato a rifiutarlo, a resistere. Sempre per la grazia di Dio, è sempre stata la grazia di Dio che ha operato dentro di me. Ma pensare, ma Se io faccio queste cose, che frutto avrà nella mia vita? Cosa mi porterà? La quarta cosa che lui fa, alla fine di versetto 9, come dunque potrei io fare questo grande male e peccare contro Dio? Quindi Giuseppe ha meditato sulle conseguenze nella sua vita, nella vita di Potifar, un uomo che l'ha trattato bene, ma anche sul rapporto con il Signore. Sapete, fratelli, che quando noi pecchiamo, è certo che la grazia di Dio è lì, noi possiamo confessare. Giuseppe ha scritto, fratelli, vi scrivo queste cose che non pecchiate, ma se un uomo pecca, possiamo confessare i nostri peccati, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Amen. Meno male. Però, dall'altro canto, non dobbiamo pensare, la grazia di Dio è una licenza per peccare, perché abbiamo inteso tutto quello che Cristo ha fatto in modo sbagliato. La grazia di Dio non è una licenza per una vita frivola, una vita sempre sull'oro del mondo del male. La grazia di Dio è la potenza di Dio per vivere lontano da quell'orlo. E quindi Giuseppe dice, come posso io peccare contro tuo marito, un uomo, e come posso peccare contro mio Signore? Che anche se i miei fratelli mi hanno gettato nel pozzo e mi hanno venduto come schiavo, il Signore mi è rimasto fedele. Allora noi fratelli possiamo dire che il Signore è fedele? Possiamo dire che quando tutti ci hanno abbandonato, il Signore è rimasto con noi. Amen. E quindi come possiamo noi peccare contro Dio? Se io faccio questa cosa, la limpidezza, la trasparenza del mio rapporto col Signore sarà rotto. La mia testimonianza. Io porterò dispiacere al mio Padre, che ha dato tutto per me. E quindi noi dobbiamo scegliere se amiamo più il peccato o amiamo Dio, perché alla fine questa è l'equazione. Amiamo il Signore più di quel peccato o amiamo quel peccato prima più del Signore? Quindi Giuseppe ha meditato non solo sulle conseguenze sull'altro uomo, Potifar, ma ha meditato anche sulla sua conseguenza col suo rapporto con Dio. Io sono un servo dell'Altissimo. Fino adesso il Signore mi ha benedetto, io ho una buona testimonianza. Tutti gli altri servi, Potifar stesso, sa che io sono un servo di Te, Signore. E voglio rovinare anni di una bella testimonianza per 5 minuti di piacere sessuale? No. No. La quinta cosa che lui fa in versetto 10, nonostante il fatto che lei ne parlasse a Giuseppe ogni giorno, egli non acconsentì a coricarsi con lei né a stare con lei. Quindi non solo quando lei veniva, vieni, sai, stiamo insieme, ma Giuseppe anche evitava lei. Che non era facile perché vivevano nello stesso complesso. Sicuramente lui non abitava nella casa con lei e Potifar, perché i schiavi avevano le loro case. Però ogni giorno lavorativa, lei era la moglie del datore di lavoro. Ma lui, per quanto era possibile, evitava di stare vicino a lei. O se era necessario stare con lei solo quando c'erano altre persone presenti. E questa è una cosa molto importante per noi credenti. Se tu hai un problema con l'alcol, non andare al bar. Non frequentare persone che bevono. Se tu hai un problema con la droga, non frequentare altri drogati. Sembra una cosa semplice, No? Se tu hai problemi con la tentazione sessuale, magari non devi avere internet o la televisione. O magari lo devi guardare solo quando altre persone sono presenti. Per dare la tua vita, quello che diciamo in inglese, accountability, no? Che tu ti rendi conto a qualcuno. Tipo noi in casa nostra il computer è all'aperto, non è in un posto nascosto. Specialmente noi che abbiamo teenager, diventano grandi, bisogna stare attento, no? Questi teenager vanno lì a chattare e vengono anche innescati da persone malvagie attraverso l'internet. Ma noi dobbiamo, quando noi vediamo, per esempio, ogni volta che io sono con quel fratello, cominciamo a parlare male di altri fratelli. E poi io mi sento male, che ho peccato contro il Signore, ho peccato contro i miei fratelli. Allora, io con la persona lo devo evitare. Perché ho visto la nostra comunione non porta nessun bene. Comprendete? Sono tante sfere della nostra vita. Magari tu non sei tentato sessualmente, ma tu sei tentato a sussurrare. Perché è un peccato anche questo. O tu sei tentato con altre cose. Ognuno mette il nome per la sua vita. Ma se io vedo che quando vado in quel posto, quando guardo queste cose, quando mi vesto in questo modo, accade sempre che io cado nel peccato, allora noi come credenti, sempre per la grazia di Dio, dobbiamo eliminare. Perché questa è una cosa che mi porta a cadere nel peccato. Un piccolo esempio della mia vita, di nuovo. E voi sapete, io prima di conoscere il Signore usavo stupefacente, fumavo marijuana, sniffavo la cocaina, LSD, eccetera. Non me ne sono mai bucato, ma perché non mi piace ancora oggi Aghi. Solo per questo modo. E quando ho conosciuto il Signore, veramente il Signore mi ha liberato dalla sua potenza, da un giorno all'altro, perché io da non credente ho visto che la droga mi stava distruggendo la vita. Da non credente, io non avevo cominciato a leggere la Bibbia, niente. Ma ho provato tante volte di smettere. Perché ho visto, sto diventando un idiota, cioè questa roba mi sta distruggendo la vita. E quindi io cercavo di smettere e non riuscivo mai. Magari andavo pochi giorni senza usare nessuna sostanza stupefacente. Ma sempre di nuovo tornava. Ma quando ho conosciuto Gesù e sono stato lavato dal suo sangue e dalla sua santa presenza, io ho preso tutta la droga, l'ho messa nel water, fatto un piccolo party, l'ultimo party. E il Signore mi ha liberato così. Però, dopo alcuni mesi, come io non avevo tagliato con le vecchie amicizie, i miei amici stupefacentone, e loro mi chiamavano, dai usciamo, andiamo, e io sempre, no, non voglio. Anche un'altra cosa che sbagliavo nel mio i primi giorni col Signore è che non frequentavo una chiesa. Non avevo un continuo comunione con altri credenti che potevano incoraggiarmi, no? Perché c'è una sicurezza, se voi lo credete o no, in questa famiglia di Dio. Se tu vieni qui mercoledì allo studio biblico, in ogni probabilità non peccherai tutto il tempo che sei dentro questa porta. Non è sicuro, perché possiamo anche peccare in chiesa. Cosa? Sì, possiamo peccare in chiesa. Però c'è una buona probabilità che tutto il tempo che sarai qui nella presenza degli altri credenti, a lodare il Signore, a pregare, a ascoltare la parola di Dio, non peccherai in quel periodo. Quindi, dovremo sempre essere nella presenza di Dio, nella parola di Dio, nella comunione con altri fratelli. E io da nuovo credente non frequentavo una chiesa, per un po' di tempo non frequentavo neanche i vecchi amici, ma sapete, noi umani siamo fatti per avere comunione con altri. abbiamo bisogno, è nostra necessità di stare con altre persone. E quindi questi miei amici mi chiamavano, io dicevo no, poi un giorno questo amico, dai andiamo al lago, ci sono delle ragazze, vogliono uscire con noi. E io ho detto no, guardi, io avevo testimoniato loro il Signore, loro tutti mi prendevano in giro, che ero pazzo, fuori di testa. E io dico, sai, tu puoi venire, non devi bere, non devi fumare, niente, ma vieni così, siamo in compagnia. Sapete, il diavolo è furbo. Giuseppe ha evitato la moglie di Potifar. Anche perché io penso che lui era tentato. No? Se lei era brutta, una strega, cosa mi... Oh, mamma mia, com'è brutta. No, magari pesava 300 kg. Ma quale tentazione! No, lui evitava lei perché era tentato. Lui era un giovane uomo, non aveva ancora la moglie. Poi il Signore provvederà. Ma purtroppo io sono uscito con questo mio amico. Avevo buone intenzioni. Io ho detto, io non berrò e non prenderò niente. Ma vado a stare in compagnia, perché mi sento solo. E purtroppo, sai, una birra tira l'altro. Dopo 3-4 birre, poi il spinello. Però, sai, sentivo così compunto dello Spirito Santo. Cosa sto facendo qua? Fino al punto che io devo capire, io con questi vecchi amici che non sono veri amici, perché loro sono discepoli del diavolo che mi vogliono tirare di nuovo giù nella merma, devo tagliare. Infatti ho tagliato. Ah, perché sei troppo buono per noi? No, no, io ho detto io vi voglio bene, siete sempre miei amici, se avete bisogno in qualunque momento di qualcosa, sono qui per voi. Però io devo frequentare altri cristiani. Infatti ho cominciato a frequentare una chiesa, avere fratelli, amici cristiani, che potevano stare insieme, pregare insieme, incoraggiarci insieme. Importantissimo. Anche Gesù nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, andiamo lì e lo leggiamo. In Matteo 5, versetto 27, voi avete udito che fu detto ai antichi non commettere adulterio, uno dei 10 comandamenti. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora se il tuo occhio ti causa di peccare, cavalo e gettalo via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca piuttosto che tutto il corpo sia gettato nel Gehenna. Allora, chiaramente Gesù non stava parlando letteralmente di cavare un occhio fisico. Cosa ci stava insegnando Gesù? Se qualcosa ti porta a peccare, rimuovilo dalla tua vita. Sempre per la grazia di Dio, per la sua potenza. Signore, aiutami di evitare questa compagnia, perché vedo che ogni volta andiamo sempre là. Aiutami di non guardare quel programma televisivo, perché poi vedo che fa nascere in me il desiderio e poi pecco contro di te. Comprendete? Noi dobbiamo evitare, tagliare con quelle cose che ci portano a peccare. La sesta cosa, vediamo in versetto 11, un giorno avviene che egli entrò in casa per fare il suo lavoro e non vi era in casa nessuno dei domestici. Allora vedete che qui accade il guai. Quando non ci sono testimoni, lui è solo con lei nella casa. Allora egli lo afferrò per le vesti e gli disse, correggiti con me. Ma egli lasciò in mano la sua veste, fuggì e corse fuori. Quindi la stessa cosa ha fatto, ha fuggito. Di solito noi pensiamo uno che fugge un codardo, giusto? Ma è biblico a fuggire dal diavolo, dal peccato. È un po' collegato con la quinta cosa, no? Se noi vediamo che quella cosa in questa situazione è pericolosa per la mia vita spirituale, devo scappare. Se quei amici o quelle persone che frequento portano me sempre giù nella fogna, io non devo più frequentare quelle persone. Io devo frequentare persone che amano Dio, che sono persone di fede, che possono tirarmi su. Che quando io sono con loro mi sento edificato, mi sento più forte nella fede. E quindi alla fine Giuseppe ha fuggito. Anche Paolo, scrivendo a Timoteo, in 2 Timoteo capitolo 2, dice: fuggi le concupiscenze giovanili, Timoteo, scappi. E anche noi è onorevole scappare dal peccato. L'ultima cosa che ha fatto Giuseppe, e di nuovo questi non sono in ordine né di importanza o in ordine, sono 7 consigli, credo, dalla parola di Dio per aiutare noi credenti di evitare di peccare contro il Signore. Perché io so che nella mia vita la cosa più bella è di svegliarmi ogni mattina e sapere che il mio rapporto con il Signore è limpido e puro. Non è vero? Non è bello svegliarci la mattina, magari c'è un giorno di sole, gli uccelli cantano, ma anche quando piove. E dire: Signore, tu mi ami, io amo te, ma non importa quello che succede, io e te siamo a posto. Ma quanto è brutto quando pecchiamo e ci sentiamo condannati, il nemico ci accusa e sappiamo che siamo venuti meno davanti al cospetto di Dio. Che brutto. Ah, mio Signore, non voglio più fare questa cosa. Non voglio contristare tuo Spirito Santo. Io voglio sentire che tuo Spirito ha libertà nella mia vita. Allora, la settima cosa è anche molto importante, è che Giuseppe era sottomesso a Dio. In versetto 21, ma l'Eterno fu con Giuseppe e usò verso di lui benevolezza, cattivandogli grazia del direttore del prigione. Così il direttore del prigione affidò a Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere e tutto ciò che si faceva là lo faceva lui. Il direttore della prigione non controllava più nulla di quanto era affidato a Giuseppe, perché l'Eterno era con lui e l'Eterno faceva prosperare tutto quanto che egli faceva. Allora abbiamo saltato poi la moglie di Potifar, ha accusato Giuseppe, il marito è venuto furioso, ha detto: getta questo ebreo, no? Anzi, lei l'ha accusato: questo essere comunitario che tu hai portato in casa, no? Ci ha portato questo male, quando lei era la malvagia. Ma come Giuseppe era sottomesso a Dio in tutta la sua vita, il Signore ha messo sottomesso a lui tutte le cose. Avete notato che Potifar ha gettato Giuseppe nel carcere, ma il Signore era con Giuseppe anche lì. Nel libro di Giacomo, capitolo 4, versetto 7, è scritto: sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Quindi per resistere al diavolo, cosa dobbiamo fare prima? Essere sottomesso a Dio. E questo accade che quando noi siamo tentati, noi invochiamo la presenza di Dio. Noi invochiamo il suo soccorso. Ricordate la preghiera del Signore? No? Padre che sei in cielo, eccetera, eccetera, eccetera. Non esporci alla tentazione, ma liberici dal male. Allora, prima di questa frase, c'è la frase, Signore, dacci oggi nostro pane quotidiano. Allora, sappiamo che è un modello di preghiera, e non c'è tempo questa mattina di parlare della preghiera del Signore. Non che Gesù diceva, ripetete come clone queste frasi ogni giorno. È un modello di come pregare. Cominciamo con riconoscere chi è Dio, lodarlo. Avete già sentito lo studio su questo, giusto? Però il Signore ha detto, darci oggi il nostro pane quotidiano, quindi un modello di preghiera quotidiana. Questa mattina abbiamo pregato, Signore, liberami dalla tentazione. Io vi confesso che non lo faccio ogni mattina, voglio essere onesto, non voglio essere ipocrita, io sono il pastore super spirituale. Però forse dovremmo pregare ogni mattina. Signore, aiutami che non cado, che non faccio qualcosa a peccare contro di te. Perché tante volte non abbiamo l'umiltà di anche oggi mi sottometto a te, il Signore. Liberimi dal male oggi. Signore, liberimi dalle tentazioni. Signore, tu sai che io sono debole in questa cosa. Io ho bisogno della tua grazia. E sono convinto, anzi sono certo, che quando lo faremo, Lui risponderà. Allora, questa mattina io ho pregato questa preghiera. E fino adesso ha funzionato. Ma la cosa più importante è che noi siamo sottomessi a Dio. Signore, io sono tentato adesso. Aiutami. In quell'istante, quando no, Signore, e vi garantisco, se tu invocherai la presenza di Dio in quel momento di tentazione, sarai liberato. Perché la parola di Dio chiaramente dice che Dio non tenta nessuno e né può essere tentato, ma in ogni circostanza provvede per noi una via di scampo, una via di fuga dal peccato. Quindi nessuno dire sono stato tentato da Dio e Dio mi ha fatto cadere in quel peccato. Giusto? Ma se noi invocheremo la presenza di Dio quando siamo tentati, vedremo la sua grazia scendere nella nostra vita e il Signore ci libererà. Io spero che anche voi volete camminare come Giuseppe, no? Di essere servi di Dio che camminano in purezza davanti al Signore. E vedete che anche se tutte le circostanze della vita erano contro Giuseppe, no? Venduto, cioè odiato dai suoi fratelli, venduto come schiavo, schiavo extracomunitario nella casa del padrone. Accusato falsamente, incarcerato. Ma cosa dice la parola di Dio? Il Signore era con lui. E noi vedremo che chi è sottomesso a Dio, Dio onorerà. Perché il Signore dice, chi mi onorerà, io onorerò. Ho detto giusto? Chi mi disprezzerò, io disprezzerò. Quindi ti trovi nel carcere, confidi nel Signore. Perché che ne sai tu che Dio non userà quella situazione tua per sfamare una nazione? Giuseppe poteva sfamare tutto il popolo di Israele dalla casa di Potifar? No. Quindi era il Signore, anche in queste circostanze terribili, che lo stava guidando. Lui doveva andare in carcere, doveva conoscere il coppiere e il fornaio, del re, del faraone, comprendete che poi vedremo, no, tutte le circostanze della vita di Giuseppe. I fratelli hanno inteso per il male, ma il Signore ha preso quel male e l'ha fatto un bene. Noi non dobbiamo prenderci col datore di lavoro, col vicino di casa, perché se siamo figli di Dio, Dio è sovrano nella nostra vita. E dobbiamo dire, ok, Signore, non capisco questa situazione, ma io mi sottometto a te. Io accetto. Aiutami di capire. E quando abbiamo questo atteggiamento del cuore, poi il Signore dice, vedi, io devo permettere che tu subivi questa situazione perché voglio sfamare tanti altri della tua vita. Voglio che la tua vita sia una fonte di vita anche per gli altri. Amen.